Ok, oggi continuiamo con la nostra serie sulle discipline. Ecco, prima di entrare nel dettaglio riguardo la disciplina del riposo che vogliamo considerare sto pomeriggio, volevo ricordarci una cosa molto importante riguardo alle discipline. A volte la parola disciplina o il concetto delle discipline può trasmettere l'idea che dobbiamo fare le cose anche esternamente, le pratiche di cui abbiamo parlato e ad altri, la lettura della Bibbia, la preghiera, la frequentazione di chiesa, e a volte l'idea è che dobbiamo stringere i denti e abbassare la testa e essere come dei bulldozer che vanno avanti e fanno quello che sanno che è giusto che facciano. Ma quest'idea delle discipline in parte è vero, però manca un pezzo molto importante. E il pezzo che manca è questo, qualcosa che in questi giorni sto meditando tanto e che vorrei che fosse importante anche per tutti noi. Quello che manca in questa visione che ho descritto è che nel fare le discipline, nell'adempiere le discipline, dobbiamo anche gioire. Dobbiamo gioire. Dobbiamo adempiere le nostre chiamate in modo gioioso, in modo veramente sentitamente dilettandoci nel fare le discipline. Venite con me, Deuteronomio 28:47, un versetto di tanti che ci ricorda questa verità riguardo alle discipline. 28:47. E questo è Mosè che dice, rimprovera un po' il popolo di Israele, perché dice: non avete servito il Signore, il tuo Dio, con gioia e di buon cuore in mezzo all'abbondanza di ogni cosa. E questo è molto importante quando pensiamo alle discipline e adempiere quello che siamo chiamati ad adempiere in tutte queste diciamo, aree che stiamo parlando. Questo ci porta alla domanda: cosa facciamo quando non troviamo il diletto nel adempiere il nostro dovere? Le opzioni di solito sono due: lo faccio e basta, o non lo faccio perché se lo facessi sarei un ipocrita. Questo sicuramente echeggia con l'approccio di tanti di noi. So che è giusto fare qualcosa, so che Dio richiede qualcosa da me. Ma cosa devo fare? Farlo senza che il cuore ci sia o non farlo perché sarei ipocrita? Io propongo che le due cose non si possono separare. E, se abbiamo un dovere da adempiere, sappiamo di dover adempiere la disciplina e troviamo un cuore non predisposto a farlo, questi sono i passi che dobbiamo mettere in pratica. Numero uno, confessare la nostra durezza di cuore. C'è qualcosa che dobbiamo fare, non lo facciamo. Prima veniamo al Signore e diciamo: Signore, il mio cuore non è gioioso nel fare questa cosa. E confessare che il nostro cuore non trova diletto nel fare ciò che Dio ci mette davanti. Due, pregare. Pregare che Dio ci faccia dilettarci nell'adempiere la sua volontà. Questo è diverso dell'approccio che sarebbe dire lo faccio e basta, cioè tiro su le maniche e come in un modo accannito adempio quello che so che devo fare. È diverso dire: Signore, fammi dilettare, fa che la gioia venga. Mi viene in mente quel versetto, lo ripetiamo spesso: Dio ama un datore gioioso. E a volte lo usiamo come scusa: non so, se non ho gioia, allora non do, no, questa non è l'idea. L'idea è che io devo arrivare a un punto in cui dare, in quel caso finanziariamente, ma in tutte le discipline, in tutte le chiamate che Dio ci dà, devo arrivare al punto di gioire in quello che Dio mi chiama a fare. Confessiamo la nostra durezza, preghiamo che Dio ci faccia dilettare e poi cosa facciamo? Agiamo. Facciamo quello che è giusto, con la speranza che è definita come aspettativa fiduciosa, non è speranza come per dire spero che arriverà il sentimento e la gioia, no, agisco con la fiduciosa aspettativa in base alle promesse di Dio che nel fare quello che so che devo fare, da mamma, da papà, da marito, da moglie, Dio mi verrà incontro e troverò la gioia nell'adempiere ciò che è la sua volontà. E questo è molto importante quando consideriamo le discipline. Ho meditato molto in queste settimane che Dio vuole che noi siamo gioiosi. A volte ce lo dimentichiamo. Pensiamo che la vita cristiana sia una vita di rinuncia e una vita di flagellamento. Ovviamente dovremmo parlare molto di più per capire come le due cose si complementano. La chiamata a rinnegare noi stessi è la stessa chiamata a gioire. Ma non dobbiamo mai dimenticarci che Dio vuole che noi viviamo vite gioiose in Lui. E la vita cristiana consiste in questo. Ok, la tematica di oggi è la disciplina del riposo. Io voglio prendere una direzione un po' diversa, include senz'altro tutte le cose che forse ci verrebbero in mente a primo avviso, che sarebbe la gestione del calendario, la gestione del tempo libero, hobby, vacanze, eccetera. Include questi aspetti, non sono completamente insignificanti. Dio dà una grande importanza al riposo, anche considerato da questo punto di vista. Condanna severamente il rigetto dell'uomo a riposare. Dio condanna il rigetto dell'uomo innato, naturale, a riposare. E questa cosa si vede anche nell'Antico Testamento, nell'aver creato il sabato, il giorno del riposo, per combattere contro questo atteggiamento innato ribelle a riposare. E diremo qualcosa in più riguardo alcune cose specifiche, pratiche, però la chiamata al riposo e a riposare in un modo che onora Dio va più nel profondo di quanto potremmo pensare a primo sguardo. Il vero obiettivo della disciplina è creare delle abitudini che ci aiutino a trovare il nostro riposo in Dio. Ok? La vera disciplina, il vero obiettivo della disciplina del riposo è creare delle abitudini che ci richiamino, ci invitino a tornare a trovare il nostro riposo in Dio. Poi tutto il resto verrà di conseguenza. Se noi siamo in grado di trovare il modo di essere riposati in Dio, la gestione verrà di conseguenza, il modo in cui noi organizziamo la nostra vita sarà quasi più una conseguenza o un sintomo di un riposo più profondo in Dio. Allora, vogliamo guardare un versetto soltanto, Ebrei 4:11. Ebrei 4:11, dove ecco, questo dove mi ha portato la mia riflessione. Ed è un versetto interessante, non so se l'avete mai meditato, però dice questo: sforziamoci dunque di entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Il contesto di questi versetti è il popolo di Israele che non ha trovato il riposo in Dio, simboleggiato dal non essere entrati nella terra promessa e il riposo che avrebbe accompagnato il loro mettere giù delle radici nella terra promessa. E questo è l'esempio a cui fa riferimento. Però voglio che ci soffermiamo prima di tutto sulla prima parola dove dice sforziamoci di entrare nel riposo. Ora, se guardiamo qualche versetto in più, versetto 10 dice entrare nel riposo di Dio. Chi entra nel riposo di Dio? C'è un riposo in Dio che è accessibile e bisogna sforzarsi per entrare in quel riposo. Potremmo dire che la vita cristiana consiste in una lotta per vivere riposati in Dio. La vita cristiana consiste nella lotta di vivere riposati in Dio. Non so se a voi, c'è lo stesso effetto che ha avuto in me la mia prima lettura di questo versetto. Sembra una contraddizione, sforzo da un'idea inizialmente opposta al riposo, dall'idea di nuotare controcorrente, quando il riposo dovrebbe essere lasciarci portare dalla corrente. Però quello a cui ci richiama questa idea di sforzarci per entrare in riposo è questo, che c'è una grande opposizione a trovare il nostro riposo in Dio, c'è una grande opposizione. Il mondo intorno a noi, la nostra mente, potremmo elencare tante cose che sono ostacoli, ci ostacolano del poter trovare il nostro riposo in Dio. E quanto più capiamo che ci sono tanti fattori che sono in opposizione al nostro trovare riposo in Dio, capiremo che lo stato riposato in Dio è qualcosa per il quale dobbiamo lottare. Dobbiamo lottare, dobbiamo sforzarci per trovare questa serenità, questo riposo. Guardate che belle immagini ci dà la Bibbia riguardo il riposo in Dio. Salmo 131, versetto 2, guardiamo, ci sono tantissimi riferimenti, però guardate Salmo 131, 2. Qui è interessante come il nemico al riposo in Dio dal salmista è l'orgoglio. L'orgoglio è uno dei nemici al poter trovare il riposo in Dio. Però Davide dice: Signore, il mio cuore non è orgoglioso, i miei occhi non sono alteri, non aspiro a cose troppo alte, troppo grandi o troppo alte per me. Qui potremmo elencare l'ambizione come un nemico del riposo. In verità l'anima mia è calma e tranquilla, come un bimbo divezzato sul seno di sua madre, così è tranquilla in me l'anima mia. O Israele, spera nel Signore, ora per sempre. È una bellissima immagine, vero? L'anima mia che è calma e tranquilla. E potremmo dire di più, però vogliamo portarci avanti. Un altro esempio dell'anima riposata in Dio, Isaia 30, 15. Isaia 30, 15. E mentre leggiamo questi pochi versetti, chi di noi non può dire bramo questo riposo, desidero con tutto il cuore poter avere questo riposo. Guardate Isaia 30:15, poiché così aveva detto il Signore Dio, il Santo di Israele, nel tornare a me, nello stare sereni, sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non avete voluto. Qui si collega a quello che abbiamo detto prima. Ci sono tutti questi fattori, tutti questi nemici che combattono contro di noi, e noi stessi non vogliamo il riposo di Dio. Però dice Isaia che sarà la nostra salvezza, sarà la nostra, il nostro benessere, sarà il nostro equilibrio, l'essere riposati in Dio. Allora, qualche riflessione, torniamo ai ebrei. Come ho detto, nel contesto degli ebrei, Dio non ha in mente il riposo letterale della terra promessa, perché possiamo dire che l'autore degli ebrei non ha in mente il riposo letterale della terra promessa, perché in un senso Israele è entrato nella terra promessa, ma non è entrato nel riposo di Dio. Sono due cose diverse. Il loro esempio di disubbidienza, la loro storia è stata quella di non trovare il riposo in Dio. Ora, ci sono due ragioni che menziona l'autore degli ebrei per il quale hanno mancato questo riposo, e sono le stesse ragioni per cui anche noi ci perdiamo la benedizione del riposo. Due sono menzionati: l'incredulità e la disubbidienza. Versetto 19 di capitolo 3 dice: infatti, vediamo che non poterono entrare a causa della loro incredulità. La ragione per cui non sperimentiamo il riposo in Dio è, prima di tutto, la nostra incredulità. La migliore descrizione che ho trovato in questi giorni, spiegazione tra la relazione tra l'incredulità e l'irrequietudine delle nostre anime, l'ho trovato in questo racconto di un uomo che si chiama Benjamin Warfield, e lui spiega così come l'incredulità ci ruba della serenità di cui abbiamo bisogno. Lui dice questo, che adesso vi leggerò, nel contesto della malattia di sua moglie. Lui ha avuto una moglie a cui aveva promesso, come promettiamo tutti noi, ti amerò nel bene, nel male, nei cattivi momenti, nei bei momenti. E tanti di noi, quando facciamo questa promessa, difficilmente immaginiamo che ci capiterà veramente di avere una moglie o un marito che sarà completamente immobile. Ma è successo a Warfield. E lui dice il seguente: dice, la base del pensiero del credente è uno, il governo universale di Dio, cioè la sua sovranità. Tutto ciò che succede è sotto il controllo della sua mano. Pensate a Warfield. Doveva lavare sua moglie, doveva spostarla da una stanza all'altra, doveva girarla nel suo letto. Lei non riusciva. E lui trova riposo nella consapevolezza che Dio è sovrano. Questa è la base. Se non abbiamo questo concetto fondamentale, che le nostre vite vanno come vanno, sono quello che sono perché Dio è sovrano e possono essere tracciate la sovranità di Dio, non troveremo riposo. E questo si chiama incredulità. Non crediamo veramente che Dio ha il controllo delle nostre vite. Questo è il primo fondamento che dobbiamo credere. Il secondo è anche molto importante, è questo: Dio è favorevole verso quelli che ama. Dio è favorevole, Dio è benevolo, Dio è buono. Pensate come si collegano, quanto sono importanti questi due concetti per noi e che dobbiamo sforzarci ogni giorno per crederci fino in fondo. La mia vita sta andando come sta andando, al lavoro, in famiglia, con i figli, in chiesa, con la famiglia allargata, eccetera, eccetera. Sotto il dominio di Dio, uno, e tutto questo fa parte di un piano benevolo. È una lotta crederci. Credere veramente quello che dice Romani 8, tutte le cose cooperano al bene. Come colui che ci ha dato Gesù non ci donerà anche tutte le cose buone con lui? Che non significa tutto quello come io mi sono immaginato, ma tutto ciò che è veramente buono. Questo è quello che dice Warfield. E poi ci viene in mente la lezione della storia di Giuseppe, di tutta la Bibbia, in realtà. Pensando alla storia di Giuseppe, pensiamo a questa storia così strana, con tanti contrattempi. La verità che viene fuori dalla storia di Giuseppe è vera: quando dei ritardi e deviazioni e frustrazioni e opposizioni rovinano il nostro piano, la fede, la certezza del fatto che Dio ha un piano sovrano nel quale porterà a termine qualcosa di meraviglioso, deve sussistere. Ripeto, quando dei ritardi, deviazioni, frustrazioni, opposizioni, quando queste cose rovinano il mio piano, la fede e la certezza che Dio ha un piano sovrano in cui intende portare a compimento qualcosa di meraviglioso. Quanto è importante la fede? Quanto è importante credere? Quanto vediamo che non avere fede cortocircuita la nostra serenità. Quando pensiamo a cose che non vanno nelle nostre vite, pensiamo a cose negative, cose che ci rubano la nostra gioia, la nostra soddisfazione, il nostro riposo, ci viene, come abbiamo sentito anche questa mattina, di dubitare. di Dio, del suo piano, della sua benevolenza. Ma Dio è buono e Dio ha un piano. Allora, quando pratichiamo questa fiducia possiamo avere riposo, quando non la pratichiamo sparisce. La seconda è la disubbidienza. Non vi entrarono, versetto 6, dice, a motivo della loro disubbidienza. Vediamo, versetto 6, risulta che alcuni devono entrarci e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunziata non vi entrarono a motivo della loro disubbidienza. Anche la disubbidienza ci priva del riposo. Ora pensiamo all'obbedienza qualche minuto insieme. L'obbedienza è l'accompagnatore naturale della fede. Una volta che crediamo nell'assoluta sovranità e benevolenza di Dio, cosa facciamo? Ci appoggiamo praticamente sulle sue promesse nelle circostanze specifiche che ci vengono presentate ogni giorno. Abbiamo fede in Dio, abbiamo una fiducia profonda nella sua benevolenza e nella sua sovranità, e poi la nostra vita consiste nell'appoggiarci praticamente sulle sue promesse in ogni circostanza che ci viene presentata. Io ho pensato a questa immagine che un po' a me almeno rende l'idea. Pensiamo a la vita e le promesse di Dio come un strato di ghiaccio. E noi quando dobbiamo fare un passo, fare qualcosa in una circostanza che ci presenta, dobbiamo appoggiare la nostra fede sulle promesse di Dio. Ora, quando tu appoggi il piede sul ghiaccio, prima di tutto ti viene un grande senso di sollievo quando sperimenti che quel ghiaccio ti tiene. Quello può essere paragonato al sentimento che ci accompagna quando ubbidiamo e Dio dimostra di essere capace di sostenerci. Il ghiaccio regge, ma lo puoi solo sperimentare quando fai il passo, quando in fiducia ti appoggi in ubbidienza sulle promesse di Dio. Lui cosa ci ha detto? Ci ha detto che lui ci sarà, che lui ci aiuterà, che lui non ci abbandonerà mai, ma noi dobbiamo ubbidire. E quando ubbidiamo, nelle circostanze che ci si presentano, troviamo un profondo senso di sollievo, riposo nel sperimentare la sua affidabilità. Il ghiaccio regge. Per me funziona così. Mi trovo ogni giorno davanti a delle circostanze che non voglio affrontare. Semplicemente non voglio affrontarle. Non voglio pensare a quella cosa, non voglio avere quella conversazione con quel figlio, quella figlia, con quella persona, non ho voglia. E lì ho una scelta molto pratica davanti a me. Farò ciò che devo fare affidandomi a Dio che lui mi sosterrà o no? Molto semplice. Mi tirerò indietro, eviterò quella cosa che non voglio fare. O in ubbidienza appoggerò il mio piede sul ghiaccio, parlerò, avrò quella chiacchierata. E cosa sperimento quando appoggio il mio piede sul ghiaccio? Sembra sottile della promessa di Dio che lui non mi deluderà. Lui si dimostra sempre fedele. C'è un rischio. Rischioso, ci vuole coraggio, anche coraggio è sinonimo di fede. Però a meno che non viviamo in ubbidienza, non potremo sperimentare il riposo che lui promette solo nel momento dell'ubbidienza. Ok? Beh, qualche altra riflessione. Si presenta la minaccia dell'ansia e questo mi blocca del voler ubbidire. Cosa faccio? Lo metto da parte. Non do ascolto all'ansia, e in fiduciosa aspettativa dell'aiuto di Dio, ubbidisco. E posso testimoniare come anche voi, Dio non è mancato mai al suo appuntamento. La minaccia dell'autodifesa si presenta e ho la scelta. Cercherò il mio riposo che viene dal difendermi e dal giustificarmi, o metto da parte il mio desiderio di autodifendermi e in fiduciosa aspettativa del suo aiuto appoggio la mia fede, appoggio il mio piede sul ghiaccio e sperimento che Dio mi viene incontro. Sperimento il vero riposo che viene dall'essere stato obbediente a Lui. Potrebbe essere una tentazione grande dire mi fa paura o preferisco il riposo che immagino io. Non dobbiamo essere ingannati. Il riposo che Dio dà in risposta alla nostra ubbidienza è infinitamente di più di quello che noi potremmo pensare di raggiungere con le nostre strategie. Guardate Salmo 34,9. Nulla viene a mancare a quelli che lo temono. Che meravigliosa promessa. Nulla. Se lo temiamo, se ci fidiamo di lui e se ubbidiamo. Ok, vi porto verso la conclusione, sono già 26 minuti che parlo. Tre discipline molto pratiche per poter coltivare il riposo in Dio. Uno, essere circondati da persone che ci ricordano ciò in cui consiste il vero riposo. Questo significa circondarci di fratelli. Continuare ad andare in chiesa, continuare a circondarci di persone che ci ricordano ciò in cui consiste il vero riposo e il modo di averlo, perché continuamente ci viene presentata un'altra strategia e un altro riposo nel quale entrare. Numero due, bisogna esercitarsi nella preghiera, lettura della Bibbia, meditazione. Perché? Perché ci vuole molto sforzo per non pensare che qualcosa al di fuori di Dio ci porterà il vero riposo. Ci vuole un grande sforzo, ci vuole una grande disciplina per non cadere nella trappola che il mio riposo lo troverò in qualcosa al di fuori di Dio. E per quello devo meditare, pregare per leggere la Bibbia. E poi arriviamo a quello che forse sarebbe la prima cosa che pensavamo di parlare questa sera, ma che io metto all'ultimo. Il riposo fisico. Il riposo e la gestione del calendario, molte lo vedono come un mezzo del riposo, ma non è il mezzo principale per avere il riposo vero in Dio. Io direi che più è un sintomo. Quando tu vedi una persona con una buona gestione delle vacanze, degli hobby, eccetera, eccetera, vedrai una persona che ha trovato il segreto della vera vita riposata. Non ha niente da dimostrare a nessuno. Non vive cercando di inseguire qualche ambizione che illude a tante persone. Non è uno schiavo della frenesia. E tutte queste cose lo manifestano nella sua vita pratica. Mio suocero Paolo, per me, è un grande modello di questa verità. Mi ha sempre servito di modello la sua capacità di distaccarsi completamente da tutti i suoi impegni e non pensarci più di tanto, non è facile, lo sapete. E mi ricordo soprattutto da giovane, quando all'inizio del ministero non potevo concepire questa cosa, non co concepivo del riposo. Infatti, a volte mi vantavo del mio poco riposo, pensavo che era un segno di forza, invece era un segno ed è un segno di debolezza. La mia attività, il mio attivismo, solo col tempo, attraverso altri modelli come Paolo, mio suocero, ho capito che il vero riposo è un'altra cosa e che poi si manifesta in una vita riposata. Allora, io avrei finito, avrei qualche domanda, Orazio, non so come andiamo di tempo, se volevamo fare qualche riflessione insieme. Mi dici di sì?
Sì, ci sono, anzi, ne ho io qualcuna.
Ok, allora. Beh, io volevo solo chiedervi se volevate, adesso dai, siamo in pochi, se qualcuno voleva condividere un'area della tua vita in cui stai lottando, un'area della tua vita in cui non stai fissando lo sguardo su Dio, è un'area in cui non stai vivendo in modo riposato. Se lo volevi condividere solo per preghiera, per, come dire, anche per, sì, alleggerirti, ammettendo, e se non lo vuoi dire ad alta voce ovviamente va bene, però se qualcuno voleva individuare un'area della propria vita dove veramente vedo, non sto vivendo, non sto fissando Dio in modo adeguato, beh, non so se qualcuno vuole dire qualcosa.
Forse